Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Eccoci qua, buon pomeriggio da Antonella Palermo, dalla squadra di quest'oggi, Andrea De Angelis in regia, Roberto Mistre a governare la console. Siamo entrati in tempo d'avvento, ancora un tempo forte, un'occasione propizia per perseverare nel solco della misericordia. Abbiamo in linea Don Luca Ferrari, che è uno dei missionari della misericordia ed è anche autore del libro Misericordia per tutti. Vorrei anche ricordare che già dal 2000, dall'anno santo del 2000, ha fondato i gruppi Giovani e Riconciliazione. Eccoci qua, Don Luca, grazie di aver accettato il nostro invito. Ben trovato.
Grazie a voi.
Allora, adesso appunto la sfida è proprio quella che si diceva, cioè perseverare nel solco della misericordia all'indomani della chiusura dell'anno straordinario. La misericordia resta attiva da parte di Dio, anche se si è concluso il giubileo, perché poi in fondo è un cammino, è così?
Sì, è proprio così. Lo dico come l'ho vissuto anch'io, in effetti proprio nella vigilia della chiusura della Porta Santa ci è arrivata la comunicazione che il nostro mandato sarebbe concluso appunto come previsto allo scadere dell'anno santo, e in realtà il giorno dopo appunto il Papa ha riproposto i missionari della misericordia fino a un suo nuovo ordine, insomma. Rispondendo così a una richiesta che è venuta da molte molte parti, e credo che questo passaggio, cioè il compimento e il nuovo inizio, rappresentino un po' quella periferia esistenziale, cioè quella possibilità di vedere la vita dall'inizio e dalla fine, il compimento che prepara un nuovo inizio, insomma questo mi sembra che ci aiuti davvero a vedere ciò che capita, che avviene nella nostra vita, non come qualche cosa di concluso, ma come qualche cosa che si apre a un sempre nuovo compimento, si apre sostanzialmente sull'eternità. Il tema della conversione e della misericordia è stato davvero per tutti una scoperta, per noi per primi, che abbiamo toccato con mano di quanto bisogno tanti uomini si facessero mendicanti, magari anche senza saperlo. Questo credo che sia stato una gioia anche condivisa da tanti altri missionari della misericordia, al punto che il Papa appunto ha pensato di prolungare questa esperienza.
Immagino con grande gioia da parte vostra, anche se si tratta di un impegno, immagino delicato, no?
È un impegno delicatissimo ma anche entusiasmante. Quest'anno mi è capitato di vivere 93 eventi un po' in tutta Italia, quindi ho avuto davvero la possibilità di toccare con mano, non solo per le facoltà particolari che il Papa ha attribuito, e queste portate diciamo in mezzo alla gente sono state certamente più accessibili, più ricercate, ma anche proprio per molti, e penso anche a molti giovani che hanno particolarmente desiderato un incontro con un supplemento di misericordia, magari per situazioni delicate, particolari che loro vivevano, anche per ferite subite, ma che in un qualche modo lasciavano dentro dei sensi di colpa difficili da strappare dal cuore, insomma, quindi proprio per una cura, per una guarigione, ho visto che hanno ricercato questo dono in un modo specialissimo quest'anno, è stato davvero una sorpresa.
Del resto, se decliniamo il termine avvento come attenzione, no? Come attenzione vigile ai nostri movimenti interiori, ma anche chiaramente alle nostre relazioni con l'altro, alle esigenze che dall'altro appunto muovono la nostra interiorità, allora come dire, la misericordia è un'altra parola chiave che ci rientra completamente.
Ma guardi, penso anche proprio al grande libro di Dio e dell'uomo, che è la scrittura, ci racconta proprio il tempo dell'attesa in questo senso, un po' come quella verginità che è in preparazione al dono, no? Ed è una situazione non di attesa passiva, ma proprio di attesa trepida, vigilante, a volte anche titubante, ecco, sicuramente, ma certamente carica di una speranza che è impossibile da sopprimere in fondo al cuore di tutti gli uomini, no? Che è diversa dalla verginità vissuta come compimento della vocazione, anche questa però come un segno che il Signore vuole porre nel mondo proprio per aprirci all'attesa di quell'unione piena e completa e conclusiva che è l'eternità.
Qualcuno può pensare che la misericordia disimpegni l'individuo.
Sì, qualcuno lo può pensare, qualcuno anche lo pensa, in effetti. Provo a rispondere con un episodio che in questo anno mi è ritornato in mente di quando ero bambino. Ricordo che c'era un mio coetaneo, un bimbo un po' difficile, ecco, per la sua situazione anche familiare, personale. Ricordo che la maestra, una signora veramente molto nobile, molto attenta, molto sensibile, lo prese in braccio per fargli sentire proprio il calore magari che non ha ricevuto nella sua famiglia, per dargli un segno di speciale affetto. E ricordo il suo volto nel momento in cui ha deposto questo bimbo, quando si è accorta che lui le aveva sottratto un abiro che portava nel taschino del grembiule. Guardi, nel momento in cui si esprime più ampiamente la misericordia è veramente più pesante, è quasi ignobile l'esperienza del tradimento. Ricevere la misericordia è impegnativo, perché significa trovarsi di fronte a un altro che ti vuole bene. E questo io credo che non dobbiamo avere il timore di affermarlo, di riaffermarlo, anche a costo di subire qualche delusione, perché poi alla fine la misericordia rivendica nel cuore di ciascuno, ecco, una novità che prima o poi si afferma.
Nel numero di Avvenire di quel 20 novembre, quando appunto si chiudeva l'anno straordinario della misericordia, compariva una sua testimonianza. Don Luca prendeva le mosse dal racconto di una storia, quella di Claudio. Non so se ce la vuole ricordare, perché insomma la trovo abbastanza emblematica. Questo proposito, e tra l'altro ci dà anche il là per avviare la seconda parte di questo programma che ci porterà tra pochi istanti in Giappone.
Sì, guardi, questo tra i tanti episodi che mi sono capitati in quest'anno rappresenta veramente per me un segno grandissimo e incoraggiante di questo anno santo. Le persone giovani, ecco, uccise a Dhaka in Bangladesh, c'era un papà, un giovane papà, sposo, Claudio Cappelli, che si trovava appunto per motivi di lavoro in quel luogo. Come tutti sappiamo, appunto, la vicenda è stata molto cruenta e inaccettabile nel cuore di tutti. Sono stato invitato dai familiari nel momento in cui la salma rientrava in Italia, proprio come missionario della misericordia, e devo dire non mi attendevo che la mia presenza fosse così preziosa per loro. Di fatto, accolto nell'azienda di famiglia della sposa, il feretro è stato naturalmente visitato da tantissimi amici, dipendenti, colleghi, familiari, e i familiari per primi hanno desiderato che questa visita, che questa preghiera che ciascuno voleva rendere come omaggio a Claudio, fosse accompagnata dall'esperienza della riconciliazione sacramentale proprio. Quindi tutti erano di fatto invitati al sacramento della riconciliazione. I primi a presentarsi sono stati proprio i familiari di Claudio e di Valeria, la sua sposa. E poi via via un fiume ininterrotto di persone fino alla celebrazione delle esequie, che sono state veramente celebrate in un clima di serenità e di pace. Direi, se volessi esprimermi in modo umano, in un clima quasi surreale, in realtà direi proprio in un'esperienza di grazia profonda.
E di misericordia grande, ecco, questo per questo, dire.
Esattamente, proprio la mia riflessione è stata questa. Cioè, di fronte a un odio così feroce, spietato, cieco, anche sciocco se vogliamo, Il cristiano, il credente, risponde con l'invocazione della misericordia da Dio e anche dai fratelli, per sé e per tutti. Questa è una cosa meravigliosa.
Grazie di questa testimonianza, Don Luca Ferrari, che come anticipavo ci permette adesso di parlare di presenza cristiana in luoghi di frontiera dove si è in minoranza e dove però un seme poi arriva e dà anche i suoi frutti. Grazie, buon avvento.
Grazie
e ancora buona missione nell'insegna della misericordia.
Buon cammino a tutti.
Ieri sera a Roma, al Pontificio Istituto Orientale, c'è stata l'anteprima del nuovo film di Martin Scorsese, Silence, che racconta la persecuzione subita da 3 gesuiti portoghesi nel Giappone del XVII secolo. Una pellicola che ricostruisce la condizione missionari, di clandestini, nella quale si trovavano i gesuiti in Giappone, dove vennero appunto perseguitati. Questa mattina nel Palazzo Apostolico Papa Francesco ha ricevuto in udienza il regista Scorsese con la moglie e le figlie, insieme al produttore del film. Gli ospiti erano accompagnati da Monsignor Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, un incontro cordiale. Il Papa ha peraltro raccontato di aver letto Silenzio, il libro che ha ispirato questo film, e ha parlato proprio della semina dei gesuiti in Giappone e del Museo dei 26 martiri. Dicevo, a collaborare a questo film tra gli altri è stata la Fondazione Magis, che sostiene il Quanci Program Service nella produzione e nella realizzazione anche di altri documentari, per esempio quello su Matteo Ricci. Noi ci colleghiamo in diretta con Taipei in Giappone, dove c'è già in linea padre Emilio Zanetti, gesuita italiano che vive lì da 8 anni e da circa 5 anni lavora in una coproduzione della televisione nazionale cinese, la Quanci Program Service appunto. Grazie di essere con noi, padre Emilio.
Grazie a voi.
Padre Emilio, lei tra l'altro, vorrei ricordare, l'unica comparsa gesuita in questo film. Intanto, brevemente, che reazione lei ha avuto anche di fronte all'interesse da parte del regista Scorsese rispetto a un tema come questo?
Ma certo, Scorsese diciamo non è nuovo, se si guardano i suoi film, a questi temi drammatici, anche tragici, che riguardano così le vicende umane e che si intrecciano anche con problematiche spirituali e religiose. Lui aveva fatto L'ultima tentazione di Cristo, aveva fatto, se guardiamo i suoi film, sono veramente profondi, ed è un regista di grandissimo livello, conosciuto in tutto il mondo. E lui pensava a questo film già da più di 20 anni, probabilmente. Però è un film con una tematica così vasta, così profonda e anche così difficile da penetrare, che diciamo pragmaticamente, per trovare i soldi per produrre una storia del genere, non è facile. E li trovi se sei Martin Scorsese alla fine, se qualcuno scommette su di te su questo film. E lui alla fine è riuscito a farlo, ci ha scommesso. E quest'anno è venuto qui a Taiwan e l'ha girato qui con noi.
Com'è stato lavorare con lui?
Ma noi abbiamo ovviamente formato un team che è molto grande, che ha compreso metà della compagnia di Gesù, e chi l'ha seguito dall'inizio è stato il padre James Martin a New York, che ha accompagnato gli attori, i protagonisti, e ha accompagnato lo stesso Scorsese in questo approfondimento del tema. Il film è basato su questo romanzo, appunto, scritto da un giapponese, Endo, che era già stato premiato anche da una nostra università negli Stati Uniti, Santa Clara. E poi appunto James Martin ha seguito Andrew Garfield, che è l'attore principale, quello che fa famoso come Spider-Man, e l'ha accompagnato in un lungo cammino spirituale che ha compreso gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, ha compreso anche ore di riflessione sulla Bibbia, e questo ragazzo si è lasciato guidare, si è lasciato così si era fatto sorbire da questo tema, che non è facile, no? Il tema della persecuzione, il tema di trovarsi in silenzio, o perlomeno davanti al silenzio di Dio in queste vicende tragiche. Questo è il titolo del romanzo, e anche il titolo del film. Allora, come spiegare questo silenzio di Dio di fronte alla tragedia? E questa è la domanda del film. Non diciamo come va a finire, perché bisogna andare a vederlo, e comunque chi ha letto il romanzo si ritroverà sicuramente affascinato dall'arte e dal genio di Scorsese, e per noi è stata una grandissima avventura, è stata veramente un'occasione unica per lavorare con attori di grandissimo livello. Adam Driver, Andy Gaff, Liam Neeson. Liam Neeson è un uomo a produzione con Gesuiti, era già stato in Mission un po' di anni fa, e quindi cioè, ritrovarsi con gente di questo calibro che riesce a penetrare questi temi in maniera unica, e con un regista di questo calibro che appunto è direi insostituibile a questo livello, cioè c'è solo da imparare per noi. E loro erano precisissimi e chiedevano tutti i dettagli, no? Sia storici, sia liturgici, sia sociali, per dare il meglio da questa produzione. Quindi,
insomma, mi sembra
è stata un'occasione unica, cioè sì.
Mi sembra che ci sia stato un profondo e ricco scambio, no? A livello di esperienze e competenze. Voi avete imparato molto sull'arte cinematografica, ma anche gli addetti ai lavori hanno imparato molto, hanno avuto, ecco, dal punto di vista della crescita umana e spirituale, un'occasione importante per calarsi appunto in questa dimensione e in questa spiritualità. È così?
Assolutamente, e direi anche di più, visto tutte le premesse, cioè la difficoltà di trovare i fondi per fare questo tipo di film, non è per fare l'Uomo Ragno o Superman, e poi anche la difficoltà qui di lavorare per la truppa americana in Asia, cioè non è facile portare una produzione del genere al di fuori. E poi sono successi anche così degli incidenti sul set che hanno ritardato la produzione, a un certo punto sembrava quasi che il film non potesse essere girato, e poi alla fine invece si è arrivati al dunque, si è arrivati a finirlo e a produrlo. Questo è stato un miracolo, e forse cioè, questo ha fatto anche rivivere a tutte le persone coinvolte, quello che era stata la difficoltà anche ad un altro livello, diciamo, di questi missionari di tre secoli fa, che in Giappone si erano trovati di fronte a queste persecuzioni. E vedere questi attori, giovani attori che hanno una carriera grandissima per loro, come appunto Andrew o Adam, il personale, questi gesuiti questi missionari che vivevano queste sofferenze di. E queste lacerazioni interiori tra il servire e il servire una comunità da una parte, e il sentire e il seguire la voce di Dio dall'altra, che poi probabilmente alla fine le due cose si riconnettono, però vedere come questi attori, professionisti di altissimo livello, impersonavano queste scene, è un'esperienza unica, almeno per chi si preoccupa d'arte, ma non solo, anche per la profondità del tema dei temi toccati, no? Cioè, nel senso che tutti, credo, nella propria vita hanno comunque avvertito il silenzio di Dio di fronte a situazioni inspiegabili. E questo è il tema principale del film.
Tra l'altro è un film che viene alla luce proprio dopo poco che si è chiuso l'anno giubilare della misericordia. Non so come sia stato vissuto dalle vostre parti, magari ci puoi raccontare qualche cosa molto brevemente.
Brava, bravissimo, questo è un tema che si connette benissimo con il film stesso. E l'anno della misericordia è qualcosa che tocca anche le persone di altre religioni, perché non si vede il cristianesimo come giudicante, no? Per esempio anche i missionari, cioè erano stati, soprattutto quell'epoca, a volte mal interpretati, anche perché spesso a seguito dei colonizzatori, cioè se uno che viene a conquistarci, a metterci sotto il tuo potere, o sotto, oppure se uno che viene a condividere e a camminare con noi, e quindi a vivere la misericordia di Dio con noi. E questo è toccante ancora oggi. La misericordia qui a Taiwan, e anche in Cina, e anche in Giappone, credo, non so quanto in Giappone, però ho sentito, è qualcosa che tocca il cuore delle persone, non necessariamente solo i cattolici e solo i cristiani.
Padre Emilio, ecco, per chiudere, ma oggi in Giappone la missione, diciamo, dei cristiani, ecco, dei cattolici in particolare, quali sfide presenta?
Presenta lo stile del dialogo e della speranza, quello che... Io ripeto, io non sono stato in Giappone, sono più in ambito cinese, ma ho molti amici che vivono là, che vivono a Tokyo. Lui è tornato ieri dal suo studio a Tokyo e mi raccontava proprio ieri sera che cioè lui rimane colpito ogni volta che parla con gente che viene da altre culture, ma che di fronte alle storie della Bibbia, del Vangelo o anche di Papa Francesco. Ricordiamoci che Papa Francesco è una persona molto conosciuta qui in Asia. È molto stimata per il suo stile, per la sua immediatezza, per non faccio pubblicità perché non ho capito, però è davvero è una persona che scardina anche certi schemi, e questa cosa tocca le persone, quindi cioè ogni volta che c'è dialogo è sempre una buona cosa, e poi dal dialogo ognuno trae quelli che sono i suoi frutti personali, quindi venga questo fatto che sia l'anno della misericordia, sia la missione vissuta come misericordia sono cose importanti.
Molto bene, molti auguri allora a questo film che, se non sbaglio, uscirà in Italia a gennaio. Grazie a padre Emilio Zanetti, gesuita italiano che vive a Taipei e che ha collaborato anche proprio come attore, unico gesuita in questa pellicola di Martin Scorsese, Silence, in anteprima ieri sera a Roma al Pontificio Istituto Orientale. Molti auguri ancora.
Grazie di cuore. Grazie a te.
Mi congedo, buon proseguimento di ascolto, un caro saluto da Antonella Palermo. Red roses too, I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful